Buongiorno ragazze, oggi con me ho una sorpresa per voi. Sono sicura che tutte avrete visto quel film con Jennifer Lopez dove lei fa la wedding planner. Dico bene? L'avete visto tutte? Sì, c'è anche Matthew McConaughey e l'avete visto per quel motivo lì. E oggi vi porto in questa intervista Clara Barca, wedding planner di Torino, che ricorderà a tutti Jennifer Lopez in quel film, che adesso non mi sovviene, ma Clara mi aiuterà a ricordarmi il titolo del film. Ciao Clara!
Ciao, ciao Natalia, ciao,
Ti
piacere.
dicono tutti che sei uguale a Jennifer Lopez in quel film,
Me lo
vero?
dicono tutti, sì, anche perché solitamente ai matrimoni proprio faccio sempre uno chignon alto come Jennifer Lopez in quel film e quindi un po' anche il mio colorito di pelle, insomma, me lo dicono in molti, è un bel complimento, grazie.
Clara Barca, io l'ho conosciuta anni fa ormai, quando facevamo le hostess per un'agenzia di Torino e in questi anni sono cambiate tante cose. Ci siamo rincontrate su Instagram e ho visto il suo successo, le ho scritto subito, ho detto Clara, dobbiamo sentirti in un'intervista perché il tuo percorso è veramente d'impatto, interessante. Sono curiosa anch'io di sentire le cose che ci racconterai oggi perché ti sei creata dal nulla un lavoro che per tante donne, anche le mie compagne di università, mi ricordo, facevano i corsi di wedding planner per diventare wedding planner perché sembrava il lavoro dei sogni. Quindi, ripeto, Clara Barca all'ufficio in via Cernaia a Torino, ti faccio un po' di pubblicità e poi partiamo col tuo racconto. È diventata mamma giovanissima, anche di questo parleremo, e si è creata quello che per tante è un lavoro dei sogni da zero. Bene, Clara, raccontaci un po' di te. Ci siamo lasciate a Torino tanti anni fa quando facevi la hostess e oggi sei una donna in carriera, una mamma, di due, fai matrimoni bellissime, ti vesti come una regina. Cos'è successo in questi 10 anni?
Allora, intanto ti ringrazio Natalia di darmi questa opportunità di raccontarmi. Allora, io divento mamma molto giovane, all'età di 19 anni. Decido di seguire l'amore, trasferirmi a Roma, dove appunto c'era il mio allora ex compagno, insomma, resto subito incinta. Avevo una maternità molto, molto forte, nel senso che desideravo un bambino a tutti i costi, sin da quando proprio ero piccola, che non riuscivo a staccarmi dal mio passeggino, giocattolo, e quindi avevo nella testa Sofia, Sofia, e infatti poi è nata la mia Sofia. All'età di 20 anni, purtroppo non è andata per nulla bene con diciamo, insomma, l'ex mio compagno che non si è preso assolutamente la responsabilità di questa nascita e quindi è sparito nel nulla.
Ah,
Sì.
anche lui era giovane come
Ma in
te?
realtà 6 anni in più di me, quindi aveva allora 26 anni, quindi non era poi così giovane. Beh, io in quel momento decido appunto di tornare nella mia Torino che avevo lasciato. In realtà allora l'avevo lasciata per seguire il mio grande sogno che era fare l'attrice. Quindi volevo studiare recitazione e appunto mi ero trasferita a Roma prevalentemente per quel motivo lì. Poi ovviamente il destino ha fatto tutto da sé perché appunto poi sono rimasta incinta. E sono tornata appunto nella mia Torino con un pargolo tra le braccia. Subito sono tornata ovviamente a vivere dai miei genitori, ma per circa 2 mesi al massimo, proprio perché non volevo, insomma, gravare sulle loro spalle per quanto riguarda proprio i primi momenti della vita di un neonato, che comunque sono anche abbastanza duri, e si sveglia la notte, i pianti e le pappette, eccetera. Insomma, ho uno spirito di indipendenza e autonomia molto, molto forte, quindi volevo cavarmela da me. E ho avuto la fortuna di trovare un appartamento proprio nel palazzo dei miei genitori, quindi poi sono andata a vivere in questo appartamento molto piccolo, dove ero sicuramente in grandi difficoltà economiche, quindi ricordo che lavoravo in gelateria nella stagione estiva, ricordo che i miei zii mi davano 50 euro al mese per sostenermi e per aiutarmi nelle spese di affitto, eccetera.
Quindi i tuoi genitori non ti aiutavano economicamente, ti aiutavano con la bambina?
Mi aiutavano, sì, mia mamma mi teneva la bimba quando io lavoravo in gelateria, perché spesso facevo le ore serali barra notturne, quindi sì, però non economicamente, mi hanno aiutato insomma con la bambina e poi ho sempre lavorato, sono sempre stata, ma sin da quando ero ancora minorenne mi davo sempre da fare lavoretti, insomma per me l'indipendenza economica era proprio un punto molto, molto importante, molto forte. E quindi poi trovavo questi lavoretti, però sempre insomma non, come si dice, non duraturi, fino a che ho fatto un colloquio in un negozio di abbigliamento e in quel momento mi sono arrabbiata, perché ho detto: ho una bambina, è un problema, perché non riuscivo a trovare lavoro, no? Ho proprio detto così e ricordo che quel datore di lavoro mi ha detto: no, non è un problema se non hai intenzione di farne un altro. Mi ho detto così.
Ok.
E io gli ho detto: no, non ho nemmeno la materia prima, perché appunto ero single con una bimba piccola. Quindi poi ho iniziato a lavorare in questo negozio di abbigliamento come commessa e facevo solo 3 ore part-time, quindi 3 ore in cui però anche lì ero appunto una part-time che serviva, diciamo, per fare la... per dare appunto la pausa ai full time, no? Di solito le part time servono un po' per quello, però anche lì ho voluto trovare il mio posto, mi sono voluta far strada, no? E quindi ho fatto vedere le mie doti comunque di allestitrice, di visual merchandiser, quindi comunque mi occupavo delle vetrine, mi hanno affidato il reparto donna, che era il reparto più importante del negozio, e diciamo che comunque campionavo proprio tutta la parte di allestimento, dell'esposizione della merce, no? E quindi anche lì mi sono creata il mio piccolo ruolo, anche se insomma non c'era molta possibilità di crescita, e poi sono rimasta incinta nuovamente, perché nel mentre ho dimenticato di dire che mi sono rifidanzata con un mio vecchio amore delle superiori. E quindi mi sono poi rifidanzata quando appunto mia figlia aveva solo 7 mesi e insieme abbiamo poi deciso di avere un secondo figlio, quindi Leonardo, nasce poi Leonardo nel 2017 e a quel tempo mia figlia aveva già 4 anni e avevo realizzato per i suoi 3 anni il compleanno in maniera un po' particolare. L'ho fatto a tema Frozen, avevo messo insomma tutta la neve, le lucine, avevo fatto realizzare un castello di ghiaccio, insomma avevo realizzato una bella festa che mi era costata poi una febbre il giorno dopo, perché insomma avevo realizzato tutto da me, insomma avevo fatto di tutto e di più. E ho postato quelle foto su Facebook, perché allora era in voga quel social e lì tutte mi hanno iniziato a chiedermi se organizzassi i compleanni dei bambini. In realtà no, ma sono stati un po' gli altri a suggerirmi questo lavoro, no? Perché ho detto: ma quasi quasi io sono a disposizione. Lì ho deciso di frequentare un corso da wedding planner, perché non esistevano corsi da party planner. Mi sono appassionata al mondo del wedding e da lì ho realizzato il primo matrimonio di una vicina di casa, ovviamente completamente gratuitamente, e lì mi sono appassionata al mondo del wedding e da lì mi sono specializzata quindi nel wedding. E ho organizzato diversi matrimoni, ovviamente poi c'è stato il Covid nel 2020, che insomma nel mentre io facevo sempre la commessa in questo negozio e portavo avanti questo mio piccolo business di wedding planner, fino a che dopo il Covid mi sono resa conto che andava realmente bene e quindi ho deciso di abbandonare la professione da commessa e dedicarmi totalmente al mio lavoro da wedding planner. Quindi apro partita IVA nel 2021 post Covid e nel 2023 adesso ho aperto il mio ufficio in via Cernaia in pieno centro a Torino, sta andando molto bene e sono super contenta del mio lavoro, del mio business che porto avanti sì, completamente da zero.
Quanti matrimoni hai già organizzato in questi anni? Sai il numero?
Oddio, devo fare un conteggio, però diciamo che io non sono la wedding planner che organizza tanti matrimoni, quanto preferisco realizzare e dedicare il mio tempo per matrimoni diciamo di un certo target, quindi io di solito realizzo circa 12-13 matrimoni l'anno, quindi saranno circa una quarantina, cinquantina, insomma, che ho già organizzato. E sì, ho un team che mi aiuta durante appunto la giornata dell'evento, quindi nelle fasi preorganizzative sono ancora da sola a gestire tutta la parte diciamo burocratica del budget, proprio di consulenza presso tutti i fornitori per le coppie di sposi, però ovviamente il giorno dell'evento non potrei mai farcela da sola e ho assolutamente bisogno di un team a supporto che mi aiuti a coordinare e supervisionare il lavoro di tutti i fornitori appunto ingaggiati per l'evento e di cui sono sempre grata, perché senza il loro aiuto non sarei nessuno quel giorno.
Bellissimo, sì, tra l'altro guardo il tuo Instagram, vedo proprio che fai matrimoni in grande, belli esteticamente, di un certo livello. Poi ti chiedo anche più avanti qual è il budget per avere te come wedding planner, qual è il budget più o meno dei tuoi matrimoni in media, o qual è anche il matrimonio più caro che hai organizzato, ma per questo rimanete e ascoltate questa intervista più a lungo. E volevo chiederti invece, com'è stato per te? Come hai iniziato a trovare i tuoi primi clienti? Ok, la prima volta te l'ha chiesto un'amica, gliel'hai fatto gratis, ma so che comunque è un ambito molto competitivo. Io so che c'erano questi corsi di wedding planner già ancora quando vivevo a Torino, quindi parliamo di 2015-2014, quindi immagino che ci siano tante persone. E poi c'è stato anche questo reality show famoso in Italia di wedding planner, quindi È un ambiente, immagino, dove c'è tanta competizione. Come ti fai conoscere e come ti sei fatta conoscere all'inizio? Cioè, quando hai iniziato, la tua amica, ok, ma poi solo passaparola, hai usato anche altre tecniche?
Allora, in realtà è nato tutto tramite passaparola. Davvero il passaparola mi ha aiutato tantissimo, e che poi è la pubblicità migliore che possa esistere, proprio perché vuol dire che una persona o comunque invitati al matrimonio si sono trovati bene con me, con la mia organizzazione, e hanno poi appunto consigliato alla migliore amica o insomma alla parente il mio nome, quindi è la pubblicità migliore. Senza dubbio anche i social network hanno aiutato tantissimo in questo, perché comunque magari anche compagni delle superiori, delle elementari, che vedevano che poi ero mi stavo creando questo business, magari mi chiedevano informazioni. Ho la fortuna anche di avere un'età in cui ovviamente i miei coetanei, insomma i miei amici eccetera, sì, sono prossimi alle nozze, e quindi sicuramente anche quello mi ha aiutato il mio, penso di dovere gran parte del mio piccolo successo al mio modo di essere, perché sono molto espansiva, molto allegra, sorridente, lo sono con tutti i fornitori, con tutti i clienti, insomma sono molto molto così, e quindi per essere una piccola imprenditrice bisogna poi anche essere così, per conoscere più gente possibile, per insomma aiutare, farsi aiutare, insomma creare una bella squadra, un bel team di lavoro.
E tra l'altro è un lavoro stagionale, si può dire, giusto? Quindi tu lavori, organizzi, cosa fai in questo periodo quando ci sono pochi matrimoni? Immagino che gran parte dei matrimoni che organizzi sono poi nella stagione bella. E come ti dividi, come funziona? Cioè fai punti tutto sull'estate oppure cerchi di dividere? Cosa fai in questi mesi invernali dove ci sono pochi matrimoni? Come organizzi la tua vita in maniera stagionale?
Allora, è la domanda che mi fanno tantissimi. Si pensa che una wedding planner lavori solo in estate e durante il periodo invernale non faccia nulla. In realtà sì, è vero che è un lavoro stagionale, perché lavoro, insomma, la stagione dei matrimoni va da fine aprile a ottobre circa, però non potremmo arrivare ad aprile, a maggio, a giugno realizzando quel tipo di matrimoni senza lavorare i mesi precedenti. Quindi si parte circa un anno prima del giorno delle nozze con la ricerca delle location, quindi io faccio proprio una ricerca sulle location della zona e propongo ai miei sposi una selezione delle location in base ovviamente alle esigenze, quindi come il budget, la distanza, la capienza degli ospiti eccetera, e poi si prosegue con la consulenza per tutti i fornitori a partire dalla grafica con cui andremo a definire tutta la linea grafica dalle partecipazioni al libretto messa che troveranno in chiesa, al menu che troveranno in location, piuttosto che altri gadget e dettagli, alla ricerca dell'abito che seguo in prima persona sia per lei che per lui nei vari atelier, quindi mi faccio inviare dalle spose delle tipologie di abito e poi seleziono in base al budget, in base alla tipologia di abito, l'atelier più idoneo, e poi tutto il resto del pacchetto fornitori, quindi fotografo, videomaker, piuttosto che il tecnico luci con cui andiamo a fare proprio un progetto di service per l'evento, vari sopralluoghi, la ricerca del catering dove si vanno a fare poi le prove menu, insomma è un lavoro intenso, quindi in inverno lavoriamo forse ancora di più che in estate.
Interessante questo, sì, in realtà adesso che ci penso è proprio così. Il matrimonio più bello a cui ho assistito, tra l'altro a Torino, è di una mia amica dell'università, Eleonora, ciao Eleonora se mi ascolti, in Villa Regina, che secondo me è una location bellissima, non so se fanno ancora i matrimoni lì, correva l'anno 2015, ma è stato un matrimonio veramente fantastico, bellissimo, e ogni volta che ci penso, non so se... Ah, Eleonora aveva fatto anche un corso da wedding planner e ho organizzato il matrimonio da sola. Anch'io, tra l'altro, mi sono sposata nel 2018 qua in Austria e abbiamo organizzato il matrimonio noi, ma è stato faticosissimo. Io avevo la bambina di neanche 2 anni, ero stanca morta, ero veramente un palo, ero magrissima, avevo perso tantissimo peso per l'allattamento e la maternità dei primi anni, e avevo questo matrimonio da organizzare tra tutte le altre cose. È stato, ti giuro, è stata una delle cose più faticose che abbia fatto, e io comunque l'ho fatto, non sono quell'esempio di sposa che l'ha fatto tutto da solo, cioè anzi probabilmente più cose ha fatto mio marito, perché location, cibo, organizzazione, io tipo fotografo, vestito mio e inviti, lui tutto il resto, ma è stato faticosissimo. Col senno di poi mi sarebbe piaciuto prendere una wedding planner, ma a me sembrava una cosa proprio fuori budget, una cosa non necessaria, ma secondo me col senno di poi è un grande aiuto, soprattutto se non conosci lo spazio, le location eccetera, è veramente tanto lavoro.
Sì, assolutamente sì, sì, assolutamente tantissimo lavoro organizzarselo da sé, e oltre il fatto, io dico sempre che non è che non ce la si faccia organizzarselo in autonomia, però ovviamente se si vuole dare davvero attenzione al dettaglio e se soprattutto quel giorno lo si vuole vivere in maniera realmente serena e tranquilla, allora bisogna necessariamente affidarsi a un professionista del settore. Oltre il fatto che magari tu sei anche stata fortunata, ad esempio, a non incorrere in imprevisti il giorno del matrimonio, ma imprevisti ci sono sempre e ce ne sono di ogni tipo e potrei raccontarne veramente tantissimi.
Li voglio sentire, dai, l'imprevisto che ti viene in mente, dimmene uno.
Ma uno che mi viene in mente, che è uno degli ultimi matrimoni della stagione 2020, il tecnico luci ha fatto un incidente in tangenziale con un cinghiale, per va bene, però ovviamente al taglio della torta si doveva un attimo rivedere tutto il progetto luci, di fontane piuttosto che di altre cose, quindi io mi sono occupata incaricata proprio di gestire tutto, insomma, di gestire quelle impreviste, gestirlo al meglio e quindi dover comunque realizzare un taglio torta wow con quello che avevo. Oltre il fatto che magari, insomma, oddio, non mi vengono in mente.
Quando piove, perché il giorno del mio matrimonio era il 21 luglio e ha piovuto. Io mi sono svegliata, cioè immaginati, no, classica, tra l'altro io non ero per niente tranquilla il giorno, almeno all'inizio, poi quando è iniziato tutto va bene, ma la prima parte della giornata è stato uno stress assurdo, c'erano un sacco di cose non finite, io mi sveglio, apro la finestra, alle 6 del mattino la truccatrice sta per arrivare e piove a catinelle, ma tipo piove come se non ci fosse un domani, io in questo mezzo castello e inizio a piangere, mi si gonfiano gli occhi, insomma c'è tipo trauma, sai perché? Perché avevamo una chiesetta mezza abbandonata che poteva contenere solo 70 persone. Noi abbiamo 105 invitati e io penso, già la chiesetta non può contenere tutti. Figuriamoci se piove, cioè la gente sta fuori ad aspettare magari con i bambini, eccetera, e piove, c'è anche il rinfresco davanti alla chiesa, qua in Austria si fa così, gli dà da mangiare e da bere anche davanti alla chiesa, e tutti questi pensieri, ero fuori di me, ho litigato con mio papà, ho litigato con mia mamma, ho litigato, cioè con me, mia sorella è iniziata a urlarmi ad un certo punto, tra l'altro succede spesso che si litiga in famiglia, magari le famiglie disfunzionali.
No, considera che mi fai venire in mente uno degli imprevisti e incubi più grandi di una wedding planner e di un catering, perché quest'anno abbiamo realizzato un ricevimento tutto in esterna con un cielo di lucine, insomma bellissimo, e di solito questi allestimenti si prevedono e si fanno e si realizzano solo quando si ha la certezza assoluta che non piova, no? Quindi ovviamente si valutano vari meteo, e quel giorno nessun meteo dava pioggia. Ebbene, purtroppo c'è stata una bomba d'acqua, proprio era fine luglio peraltro, quindi non te lo aspetti, una bomba d'acqua quando si stava servendo il secondo, quindi in pieno orario di ricevimento, e quindi quello è stato l'incubo peggiore, che però ovviamente grazie al mio team, al team del catering eccetera, abbiamo subito previsto e spostato tutti i tavolini dell'aperitivo sotto una zona coperta, e gli ospiti hanno potuto spostarsi velocemente, ed è stato poi anche un momento simpatico, divertente, perché ovviamente c'era chi ha saputo gestire quell'imprevisto. O un altro che mi viene in mente, una sposa, è stato veramente drastico quell'imprevisto, una sposa che aveva rimandato già il matrimonio più volte per il Covid, poi decisa una data, bene, due giorni prima dell'evento c'è stato un grandissimo nubifragio nella zona del Vercellese e il tetto della location è crollato.
Oh my God.
E quindi la sposa si trova senza location a due giorni dal matrimonio. Io avevo già trovato e individuato un'altra location praticamente uguale, quindi come stile, come mood, come capienza, come distanza, tutto vicino alla location che in realtà era quella prescelta, quindi avevamo un piano B super, la sposa non voleva più sposarsi, sono andata a casa sua, insomma le sono stata molto di supporto, per fortuna per poi un intervento super da parte dei proprietari di quella location hanno rimesso in sesto quella parte di tetto e abbiamo realizzato un matrimonio stupendo. Quel giorno c'era un sole meraviglioso, gli sposi si sono potuti sposare in quella location appunto prescelta ed è stato bellissimo. Succedono tante tante cose, però insomma, se si ha, infatti lo dico sempre, gli imprevisti accadono anche con la mia presenza, ma ovviamente se c'è una figura che se ne può occupare, insomma gli sposi non se ne rendono neanche conto.
Assolutamente.
E la wedding planner serve anche a tantissime altre cose, anche banalmente, a parte l'ingresso in chiesa, che tutte le spose sognano, no? Di entrare in chiesa con tutti gli ospiti all'interno della chiesa. Ecco, il più delle volte, se non c'è una wedding planner che invita tutti gli ospiti ad accomodarsi, tutti gli ospiti vogliono aspettare la sposa, che l'arrivo della sposa fuori dalla chiesa. Chi invece non è credente, chi vuole fumare, chi insomma mille scuse, però invece io in maniera anche abbastanza decisa, ma sicuramente insomma in maniera gentile, educata, invito gli ospiti ad accomodarsi in chiesa, anche perché immaginate una sposa che arriva e poi deve aspettare magari sotto il sole di luglio che tutti gli ospiti si accomodino comodi in chiesa, insomma, proprio non è una cosa che si può neanche lontanamente pensare. Quindi quando c'è una wedding planner, ovviamente c'è proprio questa gestione anche proprio di tutti i momenti, come anche dell'accoglienza in location, quindi che l'ospite non si trova sperduto, no? A dover, oddio, dove siamo? Gli sposi non ci sono, dove devo andare, eccetera. C'è un'accoglienza, c'è un supporto, oppure banalmente il termine dell'evento, dove gli sposi di solito magari ci sono parecchi pagamenti da dover fare, no? Alla fine dell'evento, e io mi occupo proprio anche di gestire la parte proprio dei pagamenti, perché è anche brutto finire il proprio matrimonio, trovarsi lì a dover contare le buste, pagare, insomma, e invece io mi occupo anche di quello. Ancora non sono scappata ancora a Cuba con le buste degli sposi. Però
ecco, a proposito, la tua giornata, raccontami la tua giornata tipo il giorno del matrimonio, così in poche parole o in tante parole, come decidi te.
Ok, allora di solito i miei matrimoni sono per lo più serali. Io consiglio sempre un matrimonio serale, proprio perché secondo me è molto più magico, insomma, anche per il taglio della torta, insomma, fare degli allestimenti luminosi, piuttosto che anche immaginiamo una coppia giovane che vuole poi ballare e bere ad un cocktail bar, è molto meglio farlo, insomma, in un orario serale piuttosto che di pomeriggio e poi tornarsene a casa, no? E quindi consiglio sempre matrimoni serali. Quindi mi sveglio non così presto, ma nel senso, io mi sveglio sempre presto, anche se non ho nulla da fare, ormai ho la sveglia da mamma alle 7:30, gestisco, magari riordino e riorganizzo tutte le divise del mio team, piuttosto che avrò messo ovviamente la sera prima in carica tutte le radioline, le ricetrasmittenti con cui comunichiamo durante la giornata dell'evento, magari do uno sguardo ancora alle timeline che ho ovviamente fatto giorni prima, che ho inviato a tutti i fornitori, i timing, piuttosto che stampo tutte e preparo le cartelline per il mio team, e poi mi dirigo verso la location o verso la chiesa, insomma bisogna capire se c'è un rito religioso oppure un rito civile in location, e inizio ovviamente a visionare tutti i lavori di tutti i flower designer, piuttosto che il catering, la disposizione dei tavoli, piuttosto che tantissimi altri dettagli. Alle ragazze faccio, insomma, allestire magari il tableau de mariage, piuttosto che altre cose. Poi mi dirigo in chiesa se c'è un rito religioso. Di solito mi occupo in prima persona di gestire l'arrivo della sposa in chiesa, perché è un momento molto importante, bisogna comunicare con l'autista che porta la sposa, piuttosto che, insomma, accordarsi con i fotografi per fare l'ingresso dello sposo in chiesa e non far ovviamente incontrare sposa e sposo. Ci sono quei momenti che sono abbastanza delicati e che posso e so gestire solo io, nel senso che una volta mi è successa di delegare a delle mie ragazze, però non è la stessa cosa, nel senso che magari si fanno prendere dal panico o magari ci sono cose importanti da dover fare, come anche una volta mi è successo che c'era una manifestazione nella piazza della chiesa e c'era una macchina messa lì, insomma io ho chiamato la polizia, ho fatto spostare la macchina, insomma, per questo lavoro, ma un po' tutto secondo me nella vita, bisogna essere abbastanza cazzute, no? E diciamo che mi riconoscono in molti questo mio essere, e quindi faccio rispettare molto anche proprio tutti i voleri della coppia di sposi, no? Quindi un altro ruolo importante che ricopre una wedding planner è proprio anche tutelare i soldi che investono gli sposi, no? Mi è successo una volta, ad esempio, di vedere un allestimento luminoso che avevamo fatto realizzare da dei tecnici e che secondo me non corrispondeva al budget che avevano investito gli sposi. Ebbene, quindi io ho fatto smontare tutto, l'ho fatto rifare, proprio perché io ci tengo che venga tutelato anche proprio il budget che viene investito dagli sposi, no? Che poi si veda realmente quello che investono gli sposi. Comunque nulla, la mia giornata poi si svolge ovviamente dopo che faccio entrare la sposa in chiesa, lascio in chiesa le ragazze del mio team per poi gestire l'uscita dalla chiesa degli sposi, che è un momento momento, diciamo, più semplice da gestire, e io mi dirigo in tutta fretta verso la location dove, insomma, ci sono i menu da andare a mettere, il centro tavola da andare a vedere, piuttosto che segnatavolo, il tavolo di mariage da spostare, insomma, ci sono tantissime cose da gestire, la postazione del DJ, piuttosto che altri fornitori che ti chiedono tutto a te, ovviamente, che sei il punto di riferimento. E poi la mia giornata si termina poi con il disallestimento di tutte le zone che abbiamo poi concordato di allestire con la coppia di sposi, e nulla, torno di solito a casa verso le 3, le 4 di notte.
E quindi tu resti fino alla fine del party, finché l'ultima persona lascia il bar ubriaca.
Esatto, sì, io assolutamente lascio la location quando poi appunto finisce l'evento. Mi capita rare volte in cui magari le coppie di sposi decide di fare un extra time importante, e quindi a quel punto non è magari, insomma, necessario che io stia fino al termine dell'evento, però appunto perché magari hanno affittato tutta la villa, poi dormono all'interno della villa, e quindi magari io poi a quel punto vado via.
Certo, e hai un rito per te serale o magari mattiniero del giorno dopo in cui ti riposi o fai qualcosa per te, che ne so, vai a mangiare un pasticcino?
No, devo dire che no, ormai è la mia routine. All'inizio ero molto in ansia, cioè andavo molto molto in ansia, e mi è successo di provare queste sensazioni ormai lo scorso anno ad un evento che è stato il matrimonio più grande che ho realizzato per ora, ed ero molto in ansia, ma perché per quanto tu possa avere la situazione sotto controllo, comunque ci sono degli imprevisti dell'ultimo minuto, poi tutti ovviamente da te si aspettano che sia tutto perfetto, perché questo è il mio lavoro, no? Rendere i momenti perfetti, e quindi a volte capita di andare in ansia alla prestazione, perché sono umana anche io, siamo umani, il problem solving ce l'ho molto anche importante, nel senso che lo so gestire bene, però capita a volte di fare degli errori, insomma siamo umani, no? E quindi a volte mi è capitato di andare anche in ansia da prestazione, però ormai devo dire che è la mia routine, è la mia meravigliosa routine che porto avanti così.
Tutto tranquillo, non hai bisogno di momenti per te il giorno dopo. E tra l'altro sei mamma di due, quanti anni hanno i tuoi bambini?
La mia grande ormai ha 11 anni e il piccolo tra pochi giorni ne fa 7.
Anche mia figlia ha 7 anni, vedi che abbiamo questa cosa in comune. E imprevisti coi bambini? Stavo pensando, tu comunque sei una mamma di due, se il giorno del matrimonio, spero di non portarti sfiga, adesso batto ferro, ma se succede qualcosa nella tua famiglia, non per forza con i bambini o con un tuo caro, come gestisci quel tipo di imprevisto? Perché per te c'è quel giorno lì, non puoi spostarlo, chiaramente tu devi essere presente, fine.
Sì, allora mi è successo che magari i bambini, insomma, stavano poco bene, e per fortuna, insomma, c'è sempre mia madre che, per quanto sia anche lei ancora molto giovane, quindi lavora ancora, eccetera, quindi durante la quotidianità magari mi dà una mano ogni tanto, ma non così spesso, nel senso che io mi occupo totalmente della gestione dei bambini in autonomia, perché ovviamente lei ancora lavora, insomma, ha i suoi spazi, i suoi momenti, però il giorno del matrimonio sanno che, insomma, non ce n'è per nessuno, e quindi devono ovviamente supportarmi. Per fortuna non mi è mai successo ancora nulla di così grave, è successo il giorno dopo del matrimonio, di quel matrimonio di cui ti parlavo prima, uno dei più grandi che ho realizzato, che mia madre si è rotta il piede in maniera molto molto grave, per cui solo adesso sta riprendendo a camminare, quindi dopo 8 mesi. Però, insomma, per fortuna era il giorno dopo di quel matrimonio, quindi... Sì, per ora devo dire che ancora non è successo nulla, fortunatamente.
E quel matrimonio, quanti invitati aveva? Il più grande che hai fatto.
Ecco, la domanda che mi fanno tutti è se un matrimonio è grande, è la prima domanda che ti viene da fare è quanti ospiti ha. In realtà un matrimonio non si definisce grande dal numero di ospiti, ma dal budget investito, perché ovviamente più è il budget che...
Meglio! Allora dimmi il budget, ancora più curioso, questo mi interessa di più.
Più è il budget che...
Io sparo, 100.000.
Allora, no, un po' meno. Quest'anno, nel 2024, farò un matrimonio che supera i 100.000 euro e sarà, a quel punto prenderà il primato perché sarà uno dei più grandi che ho realizzato ed è un matrimonio su 3 giorni a Lago Maggiore, su 2 giorni scusate, su Lago Maggiore, dove il giorno prima si farà un rito religioso, si farà un tour in barca per pochi ospiti, il giorno dopo sarà in una ci faremo raggiungere da tutti gli altri 80 ospiti che appunto poi si realizzerà un nuovo rito in location e poi il ricevimento e poi insomma è uno dei più grandi finora realizzati perché ovviamente il budget è importante, siamo in una location che già solo quella costa circa 17.000 euro, più ovviamente fornitori fermati per 2 giorni, quindi foto, video, trucco, parrucco, abiti, ci saranno più abiti, la sposa cambierà fino a 3/4 abiti perché è il primo per il rito religioso, poi per il tour in barca, poi il giorno dopo per l'altro rito in location e poi per il taglio della torta e quindi ovviamente un budget importante, sarà una bella sfida soprattutto perché la location logisticamente è molto 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 impegnativa, quindi bisogna fare, dovrò prevedere un team molto importante di ragazze che mi supporta perché gli spostamenti sono molto importanti e molto difficili. Per quanto invece riguarda il matrimonio che ho realizzato nel 2023, il budget è investito è circa 80.000 euro e gli ospiti erano circa 100 qualcosa. Ed è stato un matrimonio molto bello perché insomma c'era un intrattenimento molto importante, c'era un catering stellato, c'era una cerimonia molto bella che abbiamo realizzato su una terrazza con vista su tutta Torino, con una passatoia specchiata, le violiniste sui cubi, piuttosto che insomma è stato molto molto bello.
Io ho partecipato a 2 matrimoni bellissimi e ti so anche dire il budget di uno dei due, quello in Italia. A Torino ai tempi, quindi parliamo del 2015, 75.000 euro perché glielo ho chiesto alla mia amica. Io chiedo sempre a tutti quanto costa tutto. Cioè, io se me lo dicono per curiosità, non per farmi gli affari loro, però sono curiosa dei prezzi. Una cosa che mio marito è austriaco lo irrita tantissimo. Per esempio, siamo andati a casa dei nostri amici che stanno costruendo la casa e io ero lì. Quanto hai pagato per questo? Ah, 5.000, buono. E lui era lì tipo, stai zitta, la smetti di mettermi in imbarazzo.
Diciamo che anche io sono molto curiosa su quello, bisogna ovviamente avere anche lì classe ed eleganza nel chiedere sempre la cifra perché ovviamente a volte si può importunare l'altra persona, no? Sì. Però sì, è sicuramente sì. Curioso saperlo per una cultura generale anche proprio.
Assolutamente, io quel matrimonio a Vienna era tipo con cavalli, carrozza, ristorante Michelin, pochissimi invitati, eravamo in 35, ma in un posto molto chic, molto elegante, con pranzo e cena Michelin, giro in carrozza in centro a Vienna, la colazione il giorno dopo, un bellissimo matrimonio. Questi nostri amici sono persone appassionate alla cucina Michelin in generale, ai viaggi, quindi hanno investito in quel modo lì, bellissimo. E l'altro a Torino, quello da 75.000 euro, anche lì location stupenda, cibo, c'era un buffet a fine serata con tutta la frutta del mondo, cioè io mi sono seduta vicino a questo buffet e ho mangiato tutta la frutta con il cioccolato, le cose, un aperitivo fantastico, anche lì la sposa aveva 2 vestiti, tutto bellissimo, però 75.000 euro quando me l'ha detto mi sembravano soldi veramente fuori dal normale. Io nel 2018 noi avevamo speso, te lo dico esattamente, però non è giusto che io chiedo ma poi non dico, quindi ci tengo a dirlo, abbiamo speso 25.000 euro e ci sono tornati tutti tutti tra regali. Devo dire che i miei genitori hanno pagato anche parte della location, il mio vestito in tutto, ci hanno regalato una buona parte, e i miei suoceri qualcosina, ma dai regali anche degli altri ospiti. Fai conto che io sono moldava e le persone in Est Europa fanno regali molto generosi, quindi anche lo zio che ti lascia 1.000 euro è una cosa normalissima, e quindi ci sono tornati tutti i soldi che abbiamo investito nel matrimonio. Niente, 25.000 euro, così adesso lo sapete tutti.
Che poi anche lì bisogna sempre vedere come si investe il denaro, no? Nel senso che io dico sempre che alle mie coppie di sposi dico: il budget può anche essere 40.000, ma il matrimonio deve sembrare un matrimonio da 80-90.000. Questo è il mio lavoro. Il mio lavoro è valorizzare il vostro budget, no? Quindi spendere bene, coscienziosamente, i vostri soldi. Ed è così che, ed è anche soprattutto a questo che serve una planner, ovviamente se sa fare il proprio lavoro, però è proprio questo, secondo me, il pro più importante che può offrire una wedding planner è proprio spendere in modo coscienzioso e valorizzare il proprio budget.
E la spesa media delle tue coppie qual è? Adesso ci hai detto più o meno 80 e l'anno prossimo più di 100.000 per i matrimoni più grandi che hai realizzato. La spesa media qual è più o meno?
40.000. Nel senso,
40.000.
Ma oddio, 40.000 ormai per le mie coppie io lo valuto come un budget di partenza, quindi forse la media sui 50.000 andrei a dire. Purtroppo ormai avevo fatto peraltro un reel che era diventato super virale circa 2 anni fa, oltre 1 milione di visualizzazioni, dove ovviamente parlavo di soldi, perché poi vedi, incuriosiscono non solo noi ma anche
triggera
persone, dove indicavo un budget di partenza per i matrimoni su 30.000 euro. Bene, quel reel già a distanza di 2 anni dovrei rifarlo indicando una cifra almeno di 10.000 euro superiore, perché purtroppo un po' in tutto, ma soprattutto nel settore del wedding, i budget ogni volta vanno rivisti, i cachet di ogni fornitore vanno rivisti. Io stessa ogni anno aumento il mio cachet, ma perché? Perché ovviamente l'esperienza è maggiore, l'offerta è migliore, e quindi è così tutti gli altri fornitori. Quindi bisogna, insomma, muoversi e sposarsi il prima possibile.
Sì, e poi chiaramente il tuo lavoro, quindi per poterlo fare con una qualità di un certo tipo devi anche essere pagata in un certo modo. Chiaro. Sì. E tu ti specializzi anche in wedding luxury, chiaramente, ma immagino che ci sono altre wedding planner che si specializzano in matrimoni più semplici, è così o no? O chi fa matrimoni più semplici come me, sì, li fa da soli?
Come dicevo prima, ci sono planner, colleghe con cui sono anche amica, che magari arrivano a fare anche 30-35 matrimoni l'anno, ovviamente budget inferiori. Io personalmente non riesco, nel senso che se tu scegli me è perché ti appassioni e ti piace il mio profilo, ti piacciono le cose che faccio, ti piacciono le cose particolari, le ispirazioni tipo Pinterest che rendo reali, però per quello ci va anche budget. E quindi io, anche andando contro quelli che sono i miei interessi, già alla prima video call parlo di budget con le coppie di sposi, e purtroppo sotto i 35.000-40.000 non riesco ad accontentare le esigenze degli sposi, ma non avrebbe neanche senso che scegliessero me, perché comunque, insomma, certo, se scelgono me perché appunto si appassionano a quei dettagli che io curo, però proprio per quei dettagli anche serve del budget. E ho deciso poi di circondarmi di un team di fornitori che è di livello, che non vuol dire necessariamente che costi di più rispetto agli altri, però io seleziono con grandissima cura i miei fornitori, no? E quando anche mi dicono, io ad esempio una piccola clausola che metto quando decidono di affidarsi a me è che decidono anche di affidarsi a quelli che sono i miei fornitori. Questo perché? Perché ad esempio all'inizio magari mi trovavo a lavorare con la flower designer della sposa, l'amica della sposa, che però non parlava la mia stessa lingua, nel senso di in termini di stile, di gusto, di design, ed è difficilissimo poi farsi capire e dare alla sposa il risultato che vuole. E quindi poi si trovava la sposa il giorno del matrimonio a dirmi: sì, ma Clara, ma quello non è quello che volevo fare. E okay, ho capito, ma quello è il tuo fornitore, non è un mio fornitore. E quindi questo è successo forse una volta, perché poi ho immediatamente capito dove era il mio problema. E il problema è che se voglio essere vincente devo circondarmi di fornitori vincenti, ed è questo che faccio proprio passare anche alla coppia di sposi come messaggio. E quindi si fidano e si affidano totalmente al mio gusto, alla mia scelta, alla mia selezione, che non vuol dire assolutamente che costi di più rispetto agli altri, anzi spesso hanno molti più vantaggi ad affidarsi ai miei fornitori, perché ovviamente poi lavorando con me da tempo hanno una costanza lavorativa con me, quindi ovviamente possono farmi più favori piuttosto che appunto girarli in termini di vantaggi per la coppia di sposi.
Assolutamente. Il tuo matrimonio, Clara, l'hai già organizzato? Hai ancora da organizzare il tuo matrimonio?
Io penso forse che non mi sposerò mai, anche perché poi 2 anni fa, anzi forse quasi 3 anni fa, mi sono poi separata anche dal padre del mio secondogenito, quindi sono una mamma single a tutti gli effetti. E non è così, no? È il calzolaio che va in giro con le scarpe rotte. Io non penso che mi sposerò mai, poi mai dire mai, sono ancora molto giovane, però no, mi manca la materia prima.
Ma dai, organizzi il matrimonio dei tuoi figli, dai, se si vorranno mai sposare.
Esatto, io dico sempre: io non mi sposo, io sposo gli altri.
Ecco, brava, carina. Quindi sei molto simile, a parte i figli, chiaramente, tu sei una mamma, alla protagonista di quel film di cui mi dirai adesso il titolo, per favore, con Jennifer Lopez. Anche lei era una wedding planner single.
Sì, esatto, ma il titolo credo sia The Wedding Planner proprio.
Okay.
Credo di sì, sfugge anche a me adesso. E, comunque sì, sono molto simile, però con la differenza che io non guardo neanche i miei sposi, i miei clienti.
Lo sapevo che l'avresti detto, esatto. Per pararti, dici: ragazze, tranquille.
Però è proprio così, io trovo una sinergia molto importante con le spose proprio, anche perché per quanto mi riguarda è un po' complessa questa parte qui, perché magari posso essere un po', diciamo, abbastanza carina, un po' appariscente, come posso vestirmi, come posso insomma presentarmi eccetera, ma io creo assolutamente una forte sinergia con la sposa, e anzi a volte gli sposi mi fanno la battuta, mi dicono: ok, io me ne posso anche andare, perché tanto fate voi due, no? E quindi è importante proprio secondo me per il mio ruolo, per il ruolo che ricopro, proprio trovare questa sinergia con le spose, e che ogni volta riscopro, e quindi per me è molto importante anche quello, no? Sai, di solito le spose possono quasi ingelosirsi, insomma vedere questo l'aspetto della wedding planner come c'è un pericolo per la propria storia. Invece per me ogni volta è un onore, un piacere assolutamente trovare questa fiducia e questa sinergia con le spose proprio.
Quindi è ancora così. Io mi ricordo che quando abbiamo organizzato il nostro matrimonio, tutte le persone con cui parlavamo, quelli del ristorante, stupivano che mio marito partecipasse anche più di me alle cose organizzative, cioè io non ero il centro della cosa, tipo: ah, ho già parlato con tuo marito, non devi pensarci. Ah, io veramente, io ero interessata al fotografo, al mio vestito e alla mia parte di invitati, perché arrivavano dall'Italia e dalla Moldavia, quindi dovevo organizzare il pernottamento eccetera. Quello è stato un po', ma tante cose tipo la chiesa, la cucina, il castello dove abbiamo fatto il matrimonio, dove abbiamo mangiato eccetera, ha organizzato tutto lui. Mi faceva ridere che si stupissero tutti, mi guardassero tutti a me, e io: no, non ne so niente, parlate con lui, chiamate lui, non mi chiamate, io non so niente di tutto ciò.
Sì, purtroppo è ancora un po' così, nel senso che la donna è quella che si occupa un po' in generale dell'organizzazione del matrimonio, però devo dire che mi è successo non così rare volte di incontrare gli sposi che io chiamavo spose, dicevo proprio sei tu la sposa, perché proprio volevano entrare proprio nel merito proprio anche della mood board che andavamo a realizzare, dei colori scelti, della parte non solo gestionale del matrimonio, ma anche proprio creativa. E devo dire che quello mi fa sempre molto piacere perché insomma dobbiamo un po' abbattere quest'idea che insomma la sposa. Noi donne dobbiamo occuparci di una cosa mentre gli uomini di un'altra, no, insomma, patriarcato anche meno.
Esatto, bellissimo Clara. Sei veramente di ispirazione. Come ti dicevo all'inizio della nostra intervista, questo lavoro per tante donne, della nostra generazione è un po' un sogno. Il fatto che tu sia riuscita a realizzarlo a un'età così giovane, con due bambini, cioè 30 anni, no? Giusto, ho fatto bene i conti. Hai avuto la tua bambina a 19, se lei ha 11 anni, tu hai 30 anni.
Io sì, a 20 anni ho partorito, quindi io ne ho 31
31.
barra quasi 32.
Ok, comunque giovanissima, con due bambini già abbastanza cresciuti, single per la seconda volta, ti sei realizzata in una cosa tua, un progetto tuo che è diventato a tutti gli effetti un business di successo. Davvero i miei complimenti, perché hai realizzato quello che per molte donne è solo un sogno e non riescono a metterlo in pratica per tutta una serie di motivi. Tu sei l'esempio che si può fare partendo veramente da zero, senza chissà che privilegi, senza chissà che aiuti. Complimenti, davvero, sei fortissima, grande, top.
Grazie Natalia, grazie di cuore. Però sì, questa è una cosa che ci tengo tanto a dire perché molte mie colleghe anche magari sono entrate in questo mondo perché magari si sono sposate con proprietari di location o responsabili di catering o insomma con conoscenze nel settore dell'ambito appunto degli eventi. Invece no, se si crede davvero e fortemente in quel che si vuole fare, si riesce. Se ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti, io con tutte le mie difficoltà, quindi davvero grazie anche a te di
Fantastico
riconoscere.
esempio
Grazie.
anche perché sei in Italia, sei una ragazza che da subito ha dovuto fare tutto da sola. Che consiglio daresti se potessi dare un consiglio alle persone che magari stanno iniziando la loro attività, non per forza nell'ambito dell'organizzazione di eventi, ma che consiglio daresti? Cosa ti ha dato il fuoco o l'energia per continuare anche nei momenti difficili? Che dialogo ti facevi dentro la testa nei momenti meno semplici?
Che tra l'altro momenti meno semplici che noi imprenditori troviamo, secondo me, almeno una volta l'anno, quindi non è che solo all'inizio si ha difficoltà, ma ogni anno bisogna sempre reinventarsi, trovare clienti, insomma, è sempre complesso. Quindi senza dubbio sarebbe scontato se dicessi i miei figli mi hanno dato questa forza, ma senza dubbio lo devo anche a loro, ma il più di tutto era il fatto insomma, di trovare una posizione in questa mia vita e di essere davvero felice, felice per i miei figli poi, ma felice di me stessa, di quello che andavo a realizzare. Fare la commessa mi appassionava anche, mi piace molto il mondo degli abiti, dei vestiti, eccetera, però non riuscivo a trovare il mio, non mi davano il valore che io pensavo e sapevo di avere e allora me lo sono trovato io. E quindi è un po' questo, forse devo proprio solo tanto a me e alla mia voglia di, insomma, di emergere in questo mondo. Poi sono anche io molto femminista su questo e quindi credo tantissimo nel business al femminile e insomma dobbiamo darci più valore.
Assolutamente, secondo me è proprio questione di autostima. Se io guardo le persone che fanno e quelle che non fanno per qualunque ragione, e spesso e volentieri, oltre ai privilegi che riconosciamo tutti, questione di autostima. Quando pensi di valere quanto vuoi, dimostrare a te stessa di valere. Cioè, per me è anche questo. Io, per esempio, lavoro nel mondo dei social, quindi figurati, le crisi ci sono non una volta l'anno, ogni mese, perché cambia talmente in fretta che non riesci neanche più a correre dietro. Ma ogni mese io mi ricordo il motivo per cui lo faccio, perché io voglio dare sfogo, voglio dare libertà e anche nel mondo del lavoro e nella mia realizzazione personale e professionale, dare spazio a me, a come sono dentro, costruire qualcuno che sia veramente mio, che non ci siano le regole di qualcuno, ma le regole che ho deciso io a valle, che posso cambiare secondo i miei valori e le mie necessità in quel momento. Quindi sì, autostima, femminismo e complimenti ancora, vi ripeto, Clara Barca ha anche un ufficio in via Cernaia a Torino, quindi se qualcuno delle vostre amiche o parenti o voi state organizzando un matrimonio, vi è piaciuto il suo stile, andate a vederla su Instagram e magari passate anche a Torino a trovarla. Tu organizzi matrimoni solo a Torino e in provincia oppure in tutta Italia?
No, in tutta Italia, io lavoro spesso in Lombardia, Toscana, Liguria, ho lavorato anche in Puglia, in Campania, quindi sì, io mi sposto super volentieri, anzi preferisco uscire dal Piemonte il più possibile perché mi piace sempre il nuovo, insomma, quindi sì, in tutta Italia.
Fantastico, quindi.
Anche per coppie straniere, ho una sposa del prossimo anno che è americana e che si sposerà in Toscana e lì faremo un matrimonio su 3 giorni, molto bello.
Fantastico, molto. Io sono curiosa di vedere le foto dei tuoi matrimoni da sogno.
Sì, anche lì ho una serie infinita di foto ancora da dover postare, ma insomma, appunto, sui social bisogna sempre aggiornarsi, stare... Io curo... Anche io proprio in prima persona la mia pagina social e quindi è anche complesso stare sempre nei tempi, no, di pubblicazione, però sì, potete vedere tutte le mie foto di qualche matrimonio, soprattutto sulla mia pagina social ma anche sul mio sito internet che però aggiorno meno frequentemente.
Il nome del tuo sito?
www.clarabarca.it.
Fantastico, grazie Clara per il tuo tempo, grazie ragazze per l'ascolto e alla prossima.
Grazie a voi, grazie Natalia.